Il radiogiornale.
Buona domenica da Gino Ceschina. Trump mette in pausa gli attacchi all'Iran dopo una richiesta a suo dire che gli sarebbe giunta da Teheran e pressioni dai paesi circostanti. I nodi da sciogliere restano sempre gli stessi: Hormuz e il nucleare. Incendi, adesso l'allarme è principalmente in Grecia, mentre in Francia e Spagna la situazione è in miglioramento. Proprio in quest'ultimo paese però emerge il disagio dei pompieri per le condizioni contrattuali. E a proposito di incendi, fa discutere in Svizzera il taglio dei finanziamenti ad un progetto del Parlamento per favorire foreste più resistenti ai cambiamenti climatici. In Brasile, a 2 settimane dal via alla campagna per le elezioni, il presidente in carica Lula da Silva annuncia che si ripresenterà al momento, è il favorito. Nello sport calcio, con un servizio sulla Grasshoppers che nel pomeriggio ospiterà il Lugano. Dunque, il presidente statunitense ha dichiarato ieri sera che si asterrà dal colpire l'Iran affinché si possa raggiungere rapidamente un nuovo accordo che blocchi le ambizioni nucleari di Teheran e lo stretto di Hormuz venga riaperto. È stato proprio l'Iran a farne richiesta con altri paesi medio orientali, ha scritto sulla social Donald Trump, che afferma di aver accettato per il bene del mondo e dello stesso Iran. Neyma Kikerio, questa è la versione di Trump. Il sito americano Axios però ha rivelato che sono state soprattutto le pressioni da parte dell'Arabia Saudita a far sì che vengano ridotte le tensioni.
Sì, Riad in effetti ha avuto diversi contatti con l'amministrazione americana. C'è stata in particolare la visita mercoledì scorso a Washington del ministro saudito della difesa. Perché? Perché voleva dei chiarimenti sul piano d'azione di Trump, voleva capire qual è la sua strategia, che in effetti chiara non lo è mai stata per nessuno. Si sapeva solo che prevedeva di colpire nuovi obiettivi in Iran. Preciso anche che le ambasciate americane di tutto il Medio Oriente venerdì hanno detto ai propri cittadini di prepararsi a partire, di tenersi pronti, quindi questi nuovi attacchi contro l'Iran sembravano proprio dietro l'angolo, tant'è che ieri il principe saudita Mohammed bin Salman ha preso il telefono e ha chiamato Donald Trump. L'Arabia Saudita, lo sappiamo, è molto preoccupata, ci sono le conseguenze sull'export del petrolio e sul mercato globale, ma poi soprattutto c'è il rischio di un nuovo conflitto con lo Yemen, con gli Houthi che sono alleati dell'Iran. Cosa si sono detti e con che toni non lo sappiamo, ma non devono essere state solo gentili richieste. È probabile che Bin Salman, per convincere Trump a fermarsi, abbia usato la leva economica, evocando gli accordi che legano i due paesi e anche le loro famiglie.
Questo per l'Arabia Saudita. Quanto all'Iran, cosa dice di una ripresa dei negoziati?
Allora, al momento sappiamo solo che l'Iran non ha affatto chiesto di tornare al tavolo delle trattative e non ha chiesto una sospensione della guerra o un cessate il fuoco. Teheran ha smentito in queste ore quanto detto da Trump, ha detto che il presidente sta mentendo, e in questi giorni in effetti abbiamo visto piuttosto le solite minacce arrivare da Teheran, del tipo: restiamo in stato di massima allerta, risponderemo colpendo strutture militari americane e giacimenti petroliferi di tutti i paesi del Golfo, faremo la guerra a tutti quanti. Quindi tutto quanto detto avvalora la tesi per cui Trump, contrariamente a quanto sostiene, non ha agito per il bene comune, non ha accolto alcuna richiesta e non ha neanche deciso spontaneamente di rilanciare i colloqui, ma ha ceduto probabilmente alle pressioni dei paesi della regione.
E anche sulla guerra a Gaza sono stati fatti, lo ricorderete, degli importanti annunci in questi giorni, non ultimo quello di Hamas, che ha dichiarato di accettare di deporre le armi. La striscia però è sotto i bombardamenti israeliani per il secondo giorno consecutivo. Le persone rimaste uccise questo fine settimana sono almeno 7. L'aviazione israeliana ha anche distrutto un deposito di forniture mediche dell'ospedale Al-Aqsa. Dopo un'intensa battaglia contro le fiamme, è finalmente sotto controllo il gigantesco incendio che ha colpito la Gironda, il dipartimento francese del sud-ovest. In Francia, che però quest'anno ha perso 117.000 ettari di foresta. La situazione riguardo i roghi nel sud-ovest europeo è generalmente più stabile, grave invece quella in Grecia. Vicino ad Atene ci sono almeno 3 fronti attivi che sta bruciando una vasta zona anche a causa di forti venti e dell'ondata di canicola che si è abbattuta sull'Europa. Si è parlato in queste settimane tanto di incendi e della mancanza di mezzi con cui sono confrontati alcuni paesi che devono affidarsi anche alla solidarietà dei vicini europei. Tra i più colpiti dagli incendi c'è la Spagna e i pompieri forestali sono molto sollecitati e fanno un lavoro difficile pieno di rischi, ma per un salario così basso da renderli dei precari, come sentiamo nel prossimo servizio di Giulia Danieli, che a Madrid ha intervistato proprio un vigile del fuoco.
I vigili del fuoco spagnoli occupano da sempre un posto speciale nel cuore e nell'immaginario collettivo dell'opinione pubblica. In un paese ciclicamente devastato da incendi boschivi di proporzioni colossali causati dai cambiamenti climatici e dalle ondate di calore, questi operatori sono a tutti gli effetti considerati degli eroi nazionali. Il loro coraggio nel gettarsi tra le fiamme, difendere villaggi ed evacuare migliaia di persone non è in discussione. Però, dietro questo alone di eroismo, si nasconde una realtà lavorativa complessa, fatta di sacrifici, disuguaglianze strutturali e battaglie sindacali ancora aperte. Abbiamo chiesto la testimonianza di Jesús Molina, vigile del fuoco forestale della regione di Madrid e portavoce del Sindacato Unito dei Pompieri Spagnoli.
Bueno, las condiciones de los bomberos forestales en todo el Estado español y en la Comunidad de Madrid son bastante precarias.
Le condizioni dei pompieri forestali spagnoli in Spagna e nella Comunità di Madrid sono abbastanza precarie. In verità è uscita una legge nel 2024 che migliorava un poco apparentemente queste condizioni, però la maggioranza delle comunità autonome non stanno ancora applicando questa legge. Principalmente abbiamo dei salari molto precari, all'incirca 1.300 euro al mese, che non ci consentono di arrivare a fine mese. Non siamo protetti dagli agenti cancerogeni e che si respirano durante gli incendi forestali estivi e negli incendi controllati che operiamo in inverno. In generale, in tutto lo Stato, le condizioni sono abbastanza precarie.
In tutto lo Stato, le condizioni sono abbastanza precarie.
Ci sono luoghi, per esempio, come in Castiglia León, dove non abbiamo basi nemmeno per farci una doccia durante il lavoro o poterci cambiare. Ci dobbiamo cambiare in auto. Ci sono basi che non hanno acqua, altre che non hanno la luce. La situazione è deplorevole per i pompieri forestali in Spagna.
La vostra situazione per anni è stata molto precaria e state lottando per migliorare le condizioni lavorative e anche economiche. A che punto siete?
Il 15
luglio del 2025 abbiamo iniziato uno sciopero a tempo indeterminato per migliorare le condizioni dei pompieri forestali della Comunità di Madrid. È stato un anno duro e intenso con scioperi nel quale sono stati realizzati il 50% dei lavori di prevenzione come conseguenza diretta degli scioperi. Nell'ultimo mese abbiamo iniziato finalmente le negoziazioni e possiamo annunciare che lo scorso martedì abbiamo raggiunto un preaccordo e siamo abbastanza soddisfatti perché potrebbero migliorare le condizioni salariali e anche qualche tema di carattere organizzativo. Questo preaccordo è stato posto all'approvazione del 90% dei nostri addetti, quindi ci aspettiamo di firmarlo il prima possibile.
Así que esperamos firmar el acuerdo final en breve.
In Svizzera, invece, a proposito di pericolo di incendi, il Consiglio federale ha tagliato i fondi destinati a un programma approvato dal Parlamento per rendere le foreste più resistenti ai cambiamenti climatici. Una notizia che stride con le ondate di calore e la siccità di quest'anno è che la NZZ Am Sonntag riporta oggi in prima pagina. Da Berna ce la riassume Alessio Veronelli.
Giocare col fuoco, titolo tutt'altro che ambiguo di un articolo che ci porta a spasso per boschi e foreste della nota regione appenzellese dell'Alpstein, accompagnati da una vecchia conoscenza della Berna federale, l'ex consigliere agli stati Daniel Fessler, attuale presidente dell'Associazione Svizzera dei Proprietari di Bosco. Fessler fa notare come querce e castagni piantati pochi anni fa soffrano in modo particolare la siccità attuale e parla più in generale dei boschi dell'altipiano che risultano non attrezzati per condizioni climatiche come quelle di quest'anno. E sì che il Parlamento era intervenuto, ricorda Daniel Fessler, lui che aveva presentato due diverse mozioni che chiedevano 100 milioni di franchi per rendere i boschi più resilienti ai cambiamenti climatici, piantando ad esempio alberi più resistenti a caldo e siccità. Finanziamento approvato dal Parlamento, ma poi drasticamente ridotto e ora praticamente sparito. Il capo del Dipartimento competente, Albert Rösti, l'ha infatti tolto dal piano finanziario, come conferma l'Ufficio federale dell'Ambiente. Un approccio incomprensibile, sostiene Fessler, e sulla stessa frequenza c'è anche la conferenza cantonale per la fauna selvatica, le foreste e il paesaggio, con gli scienziati dell'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio, che prevedono inoltre un aumento significativo del numero di giorni con rischio di incendi estremi. Il Dipartimento, diretto da Rösti, ha però anche aggiunto di riconoscere l'importanza degli investimenti nella salvaguardia dei boschi, ma che per rispettare il freno all'indebitamento il Consiglio federale ha deciso di non proseguire con questo programma.
Adesso mi ha raggiunto in studio Maria Iannuzzi per la rassegna stampa domenicale. I giornali sono usciti come ogni domenica, i temi però sono più o meno sempre gli stessi di cui stiamo già parlando. La siccità è un tema che ritroviamo anche in diversi domenicali, oltre alla NZZ Tamsonta che abbiamo citato. Sofia, quali angolazioni?
L'Omotène Dimanche ne parla portandoci sulle rive del lago di Neuchâtel, dove la mancanza di pioggia sta mettendo in difficoltà non solo l'agricoltura e gli spazi verdi cittadini, ma anche le foreste. E qui i forestali si trovano confrontati con una situazione che non hanno mai visto prima. Per salvare alcuni alberi è stato necessario irrigarli direttamente nel bosco. Gli effetti del caldo sono ormai evidenti, la foresta ha un aspetto autunnale in piena estate, particolarmente vulnerabile, sottolinea il domenicale Il Giura, dove i terreni calcari trattengono poca acqua e si prosciugano rapidamente. La siccità favorisce inoltre la diffusione di insetti e parassiti che attaccano gli alberi già indeboliti. Anche la sicurezza diventa un problema, alberi fragili possono crollare e alcuni sentieri sono stati chiusi al pubblico. Di fronte a questi cambiamenti i forestali cercano di accompagnare l'adattamento delle foreste favorendo specie più resistenti alla siccità con una consapevolezza: il bosco del futuro non assomiglierà più a quello che conosciamo oggi.
Maria, è di pochi giorni fa la notizia dell'intervento dell'esercito nell'Oberland bernese per rifornire d'acqua alcuni alpeggi colpiti dalla siccità. Sono stati egli trasportati serbatoi d'acqua per garantire l'approvvigionamento del bestiame. Un segnale delle difficoltà che si stanno moltiplicando nelle regioni di montagna, e da questo punto di vista, per trovare delle soluzioni, mi pare di capire, si sta dando prova di parecchia creatività.
Sì, la ricerca di nuove soluzioni per far fronte alla mancanza di acqua è al centro di un articolo del Sonntag Zeitung. Il domenicale racconta il caso di Obersachsen, nei Grigioni, dove un bacino utilizzato in inverno per l'innevamento artificiale viene ora impiegato per abbeverare il bestiame sugli alpeggi. Ogni giorno circa 4.500 litri d'acqua vengono pompati dal lago artificiale per riempire gli abbeveratoi, una misura che permette agli allevatori di evitare, almeno per il momento, il rientro anticipato degli animali dagli alpeggi, una situazione che quest'estate si è già verificata in diverse regioni del paese. Secondo gli esperti, questo tipo di utilizzo multiplo delle riserve idriche potrebbe diventare sempre più importante. Gli idrologi vedono con favore quindi progetti come quello grigionese, ma invitano anche alla prudenza. Intervenire su sorgenti e corsi d'acqua può avere conseguenze sugli ecosistemi sul territorio e ogni progetto deve confrontarsi anche con vincoli ambientali e diritti d'uso. Quindi la conclusione è che non esiste una ricetta unica, serviranno soluzioni adattate alle esigenze locali per garantire l'acqua a persone, animali, attività economiche in un contesto sempre più segnato dalla siccità.
Insomma, non ci resta che mantenere lo sguardo verso il cielo sperando che arrivi la pioggia. E restando in tema di cielo, parliamo adesso di un nuovo fenomeno che comincia a preoccupare alcune grandi aziende.
Sì, a parlare del Sontag Blick lo fa partendo da Rolex. Il colosso dell'orologeria non protegge più i propri segreti soltanto con recensioni e controlli agli inglesi, oggi guarda anche al cielo. Sì, a Bull, nel Canton Friburgo, il gruppo sta costruendo un nuovo stabilimento da circa 1 miliardo di franchi. E per mettere al riparo il cantiere da occhi indiscreti ha ottenuto una zona di divieto di volo per i droni fino al 2032. E il caso di Rolex è solo la punta dell'iceberg. Sempre più aziende svizzere temono infatti lo spionaggio industriale dall'alto e investono in sistemi di sorveglianza dello spazio aereo. Secondo gli esperti, i droni moderni possono fare molto di più che scattare fotografie, possono monitorare i movimenti di merci e persone, raccogliere dati sulle attività aziendali, in alcuni casi persino captare conversazioni attraverso le vetrate degli edifici o sfruttare anche vulnerabilità delle reti informatiche. Per questo cresce la domanda di sistemi in grado di individuare e tracciare i droni. In Svizzera le imprese non possono abbattere o disturbare direttamente i droni, queste competenze spettano alle autorità, ma sapere di essere osservati permette comunque di agire rapidamente proteggendo incontri riservati e infrastrutture sensibili.
Maria Iannuzzi e gli articoli che ha scelto sulla stampa domenicale per raccontarceli. Abbiamo ancora un paio di notizie dall'estero. C'è stato un grave incidente aereo ieri sera verso le 20 ora svizzera in Perù. Un aereo da turismo diretto al famoso sito archeologico di Nazca è precipitato poco dopo il decollo. Le vittime sono 13, 11 turisti di cui 7 italiani, la guida e il pilota. E dal Perù al Brasile, dove in vista della campagna elettorale per le presidenziali che inizia il prossimo 16 agosto, oggi il presidente in carica Lula da Silva ufficializza la sua ricandidatura. I sondaggi lo vedono al momento in testa, ma 2 mesi prima del primo turno indicano anche che queste elezioni potrebbero essere ancora più combattute e polarizzate di quelle del 2022, quando la differenza tra Lula e Jair Bolsonaro fu di appena l'1,8% dei voti validi. Il servizio di Paolo Manzo.
Sarà questa canzone, ispirata ad un pezzo storico del funk brasiliano, il leitmotiv della campagna elettorale del presidente Luiz Inácio Lula da Silva per le presidenziali di ottobre. Le parole riassumono tutto il senso della sua candidatura, dalla povertà all'attivismo nel sindacato, fino alla presidenza della Repubblica, con uno sguardo ad un possibile quarto mandato.
In quanto vive a estrema diretta.
Finché vivrò, l'estrema destra non tornerà a governare questo paese. Vengano pure ad aiutarli tutti quelli che vogliono. Se vuole venire Trump, che venga. Milei, che venga. L'unico aiuto che io voglio è quello del popolo brasiliano. Dobbiamo preservare la democrazia di questo paese, ha detto Lula, riferendosi alle recenti pressioni dell'amministrazione Trump e del presidente dell'Argentina, Javier Milei. Intanto è scoppiata la polemica per un video fatto con l'intelligenza artificiale in cui l'ex presidente Jair Bolsonaro, a cui è vietata qualsiasi esternazione pubblica dopo la condanna a 27 anni, chiedeva il voto per il figlio Flavio la scorsa settimana durante la cerimonia di investitura della sua candidatura per la destra.
È ovvio che il presidente Bolsonaro non c'è la menor idea.
È ovvio che il presidente Bolsonaro non avesse la minima idea che sarebbe stato mostrato questo video. Abbiamo studiato quello che dice la legge, non c'è assolutamente nulla di irregolare, si è giustificato Flavio Bolsonaro. Ma il Partito dei Lavoratori di Lula ha denunciato l'episodio alla giustizia elettorale, che potrebbe dichiarare per questo ineleggibile il figlio dell'ex presidente.
E questo era l'ultimo servizio per oggi. A voi tutti l'augurio di una buona giornata.